occhi chiusi sul via vai di pace che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Le 8 e 6 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua di nuovo, benvenuti, bentornati. Nuova puntata del Demone del Tardi, quella di giovedì 21 maggio 2020, mentre là fuori è tutto un gridare all'aumento dei prezzi, lo hanno fatto anche i giornali, l'allarme caffè a 1,30€, rincarano tutti i generi alimentari, tranne forse le penne lisce che ormai sono oggetto di sconti simili a quelli di poltrone e sofà. Rincari, rincari, per non parlare del prezzo del tampone, che in Lombardia sta seguendo i tassi di inflazione del Venezuela, più o meno più 159%. D'altra parte è un bene introvabile il tampone e nemmeno te lo puoi fare in casa come lievito, per cui è comprensibile che finisca per costare quanto un diamante, e come il diamante il tampone è per sempre, anche lui fatto con il sangue di interi popoli umiliati. Parleremo anche del popolo umiliato della Lombardia, ma intanto, visto che oggi abbiamo tante cose da recuperare, riprendiamo subito il filo di un argomento che non sono riuscito a mettere in pagina ieri e torniamo a parlare di app in attesa dell'arrivo salvifico di Immuni, che ancora non si sa bene dove sia, cosa faccia, chi veda, con chi parli, se e quando arriverà. Ieri sulla prima pagina del Foglio c'era un pezzo che proprio di app si occupava e sinteticamente diceva che l'app funziona se viene usata, se viene scaricata, altrimenti non funziona, non ha senso. E citava un esperimento campione del governo inglese fatto sull'isola di Wight, proprio lei, quella dei Dick Dick, un esperimento che si è verificato sostanzialmente fallimentare, e non meglio sarebbe andato altrove, a Singapore, la app Trace Together, che ha fatto da modello per Immuni, comuni e per le app occidentali è stata scaricata solo dal 20% della popolazione ed è fallita. In Australia la app per ora è stata scaricata da un quarto della popolazione, in Norvegia da un quinto, in India appena 100 milioni di persone su una popolazione di 1,3 miliardi, anche se Narendra Modi l'ha resa obbligatoria per lavoratori e altre categorie. In Islanda sembra che le cose siano andate meglio, ovvero l'ha scaricata il 40% della popolazione. L'app che si chiama Raknig C19, ma anche se l'adozione è stata discreta, è servita a ben poco, per confessione del governo stesso, perché l'app o la scarica almeno il 60% della popolazione o altrimenti non funziona. E allora, se le app servono a poco, come li tracciamo i contagiati? Si domandava il giornalista del Foglio. Come si fa da due secoli, ovvero a mano, con persone deputate allo scopo. È lento, ma funziona, come mostrano i risultati eccellenti del governo tedesco, che ha contenuto la pandemia con un lockdown soft e senza app. Un'app a Berlino è in preparazione, ma non hanno fretta. L'ha capito anche il governo britannico e lunedì ha annunciato di aver assoldato 17.000 persone per fare proprio il contact tracing. Il Ministero della Salute italiano ha fissato una soglia minima di un contact tracer ogni 10.000 abitanti, ma per ora non ci sono notizie sul reclutamento. Insomma, qual è la sostanza? Non bastano i dati, non basta l'app, ma sono necessari professionisti e tanti dedicati al tracciamento del contagio, e devono essere capaci e adeguatamente formati. Ecco perché in Parlamento si sta lavorando già a diverse ipotesi che, app o non app, garantiscano un tracciamento efficace dei nuovi positivi e dei nuovi focolai di contagio. E allora vediamole insieme queste ipotesi. La prima ipotesi è di affidarsi ai portinai. Più affidabili dei vecchi apparati della DDR, i portinai sembrano quelli più adeguati a garantire un efficace trattamento del contagio. Per questo sta prendendo piede l'idea di una task force guidata dalla Magda, temutissima portinaia del Gallaratese, che da dietro i vetri oscurati della sua guardiola coordinerebbe lo sforzo di individuazione dei nuovi positivi a livello nazionale. Alla guida della task force dei portinai, la Magda sarebbe affiancata anche dal suo cane Bobby, detto Bobby 180, per aver azzannato 180 polpacci di incauti fattorini di Amazon penetrati nel cortile senza preventiva autorizzazione. Della Magda si favoleggia che tra l'altro possegga un archivio gigante di agende paragonabile alla biblioteca di Alessandria, agende che terrebbe nascoste in un cavo nel deserto dello Utah. Di Bobby 180 si dice invece che abbia sotterrato in giardino, insieme agli ossi, almeno un ragioniere, un agente immobiliare e il signor Pasetti del terzo piano, che per farsi beffe un giorno gli aveva fatto miau e poi non era più tornato. Tra i pochi in grado di gestire big data a livello di Apple e Google, i portinai, grazie a una memoria formidabile e agli appunti scritti a penna sulle agende regalate loro a Natale dai condomini e dagli inquilini, appaiono al momento la scelta migliore. La seconda ipotesi che si sta facendo invece è paparazzi. Pazienti determinati, in grado di braccare i nuovi positivi, come fece Gentile con Maradona ai mondiali dell'82, i paparazzi hanno dato in passato sempre ottima prova di sé. Tra l'altro, nella movida si muovono come i Viet Cong e sappiamo che è soprattutto lì che si annida il contagio. La task force dei paparazzi potrebbe essere guidata da Alfonso Signorini e dalla redazione di Chi, e si affiderebbe sul campo a un gruppo di operativi di alto profilo come Ciccio Ermarziano, che millanta di essere riuscito a fotografare in via Veneto la pertosse di Marcello Mastroianni già ai tempi della Dolce Vita, e come Mimmo il Cecchino, che nell'estate del 2013 sfiorò il Pulitzer per aver fotografato un brufolo su una chiappa di Valeria Marini a 2 chilometri di distanza. L'ipotesi numero 3 invece per il tracciamento del contagio sarebbe Navigator. Creati 2 anni fa dalla mente di Di Maio, i Navigator potrebbero essere una soluzione altrettanto adeguata e ancora più economica per seguire l'andamento del contagio. Dei Navigator tutti ne favoleggiano, ma nessuno li ha mai visti veramente. Per quanto risulti agli atti, almeno una testimonianza di apparizione, quella di un pastore abruzzese che li avrebbe visti comparire sull'intonaco scrostato di un ovile. appartengono insomma alla categoria delle specie fantastiche come gli unicorni e gli Umpa Lumpa, ma proprio per questo potrebbe essere il loro segreto, ovvero il dono dell'invisibilità che potrebbe renderli formidabili nel tracciare con discrezione i positivi. E questa al momento l'opzione favorita dai 5 Stelle, con l'eccezione del solo Toninelli, che ha proposto di affidare invece il tracking agli Avengers. C'è poi un'opzione patriottica, che è quella dei bersaglieri, la cui fanfara potrebbe correre dietro a ogni nuovo positivo suonando la bandiera dei tre colori, è sempre stata la più bella. Ipotesi suggestiva anche dal punto di vista coreografico, e non a caso è al momento quella preferita da Giorgia Meloni. I leghisti premono invece perché il tracciamento sia affidato direttamente a Salvini, che suonerebbe ai citofoni di tutta Italia chiedendo: ma lei è positivo? Queste dunque le opzioni in campo, anche se circola un rapporto riservato che dice che per avere un tracciamento credibile in Italia al momento l'unica opzione sarebbe quella di affidarsi ai cubani. E chissà che non sia questa poi alla fine la vera opzione per dare vita a un tracciamento reale e credibile del contagio. Ma intanto dicevamo dell'aumento dei prezzi, ci tocca dire anche di Bertolaso, che ieri è tornato agli onori della cronaca. Perché? Perché c'è stato un articolo pubblicato dalla rivista online Business Insider. Business Insider raccontava che un avvocato milanese, uno tra i donatori che avevano contribuito alla realizzazione dell'ospedale in fiera, aveva annunciato alcuni accessi agli atti per capire che fine avessero fatto i soldi donati dai milanesi per quella struttura costata oltre 21 milioni, che ha curato una ventina di pazienti e che adesso sarebbe prossima allo smantellamento e alla chiusura. Dopo l'uscita dell'articolo, lo stesso avvocato ha raccontato sempre a Business Insider che lo ha chiamato Guido Bertolaso in persona. Per fare cosa? Per ringraziarlo di aver sollevato il caso ospedale in fiera. Mi ha oltre autorizzato, racconta, a diffondere pubblicamente la notizia che il dottor Bertolaso ha diffidato Regione Lombardia e Fondazione Milano dal chiudere la struttura. Bang! Notiziona. Dice inoltre che Bertolaso lo ha autorizzato a diffondere la notizia ai giornalisti perché lui non è presente sui social. Mi ha anche detto, racconta sempre, che quell'ospedale non è ciò che lui aveva concepito e che a causa della sua malattia sarebbe stato di fatto esautorato dall'operazione. Da quanto riferito dall'avvocato La Scala, quindi quel fronte granitico che aveva portato avanti l'operazione ospedale Covid in fiera, tanto granitico oggi non è più, scrive Business Insider. Raggiunto nelle Marche, Bertolaso, dove alle prese col cantiere ancora aperto dell'ospedale gemello della fiera, Bertolaso ha rifiutato ogni intervista, ma ha scritto via SMS ai giornalisti di Business Insider le seguenti parole: grazie, ma sono molto occupato con l'astronave nelle Marche, che è pronta, e con tutti i medici e gli infermieri che si stanno organizzando per aprire la struttura nei prossimi giorni. Giusto per sua informazione, ho sollecitato la Regione Lombardia a dare notizie chiare sul futuro del Covid Hospital e ovviamente richiesto alla fiera di pubblicare tutti i rendiconti dei soldi donati, così come ho già fatto qui nelle Marche. Entro una settimana spero di vedere il tutto confermato. Grazie e buon lavoro. Firmato GB Guido Bertolaso. Nella ricostruzione di Bertolaso, quindi, non una diffida ma una sollecitazione, di sicuro una presa di posizione nei confronti di Regione Lombardia e di Attilio Fontana. Insomma, ci si sta rimpallando la responsabilità, la gaffe e la figuraccia. E sul tema torna oggi Giampiero Rossi sulle colonne del Corriere della Sera, e la questione viene riproposta più o meno negli stessi termini, per quanto ingentilita nei modi, perché far polemica e tirarsi gli stracci in pubblico poi non giova mai a nessuno. Guido Bertolaso, scrive Giampiero Rossi, vuole difendere il suo ospedale milanese da ogni voce o illazione su una possibile chiusura, e per farlo chiede conferme alla Regione Lombardia e la pubblicazione dei rendiconti, appunto, sulle donazioni ricevute da parte della Fondazione Fiera. Quindi ricostruisce il retroscena, che è stato quello appunto pubblicato da Business Insider e che vi raccontavo. Io, ha detto Bertolaso, semplicemente ho telefonato a una persona, l'avvocato di cui sopra, che ha dichiarato di aver fatto una donazione, di sentirsi presente presa in giro per aver letto che l'ospedale sarà chiuso. L'ho rassicurato sul fatto che l'ospedale non verrà smantellato e ho sollecitato la fiera per far uscire prima possibile l'elenco dei donatori. Così Bertolaso, che non manda l'SMS o forse manda lo stesso SMS, comunque parla con Giampiero Rossi al Corriere della Sera e dà la notizia che l'ospedale, dal suo punto di vista, non verrà smantellato. Lo sarà, non lo sarà, la farsa è ancora aperta e scopriremo qualcosa nella prossima puntata. Ma intanto torniamo sulle prime pagine dei giornali, perché oggi i giornali hanno sì aperture diverse, ma al centro c'è soprattutto il caso Movida, il Messaggero, contagio da Movida, stop ai locali, il Corriere della Sera, contagi, alto là alla Movida. Insomma, il nemico pubblico numero uno è a questo punto lei, la Movida, che negli ultimi giorni ha scalato tutte le classifiche di pericolosità, scavalcando la mafia, la camorra, l'andrangheta, persino l'ISIS. Oggi la classifica aggiornata vede prima la Movida, secondo l'ISIS, terzi i runner con l'andrangheta che malinconicamente scivola fuori dal podio. Ammazza se è cattiva la Movida. Per fortuna non la stiamo sottovalutando, e nel mirino dei governatori, dei sindaci, di Conte, anche Ratzinger starebbe lavorando all'enciclica De Rerum Movida, con al centro la natura anticristica dello spritz e l'inappellabile condanna del Negroni. Mannaggia, se avessimo dedicato all'andrangheta tutta l'attenzione che stiamo dedicando oggi alla Movida, la Locride sarebbe come la Norvegia, platì come Oslo con le aiuole al posto delle cosche. Ma ognuno, si sa, si sceglie il suo nemico, e noi adesso abbiamo scelto la Movida. Allora, non che mi sia mai stata simpatica la Movida, anzi, da astemio e da sociale quale sono, mi è sempre stata piuttosto sulle balle. Però sta guerra alla Movida vale forse la pena di essere oggetto di una considerazione. Per settimane è stato tutto un gridare, come sapete, alla socialità perduta, al collasso degli esercizi commerciali, alla necessità di ripartire il più velocemente possibile, perché altrimenti si andava incontro ai fallimenti. Poi però, quando si è riaperto e la gente è andata al bar, si è subito lanciato l'allarme della gente che andava al bar, come se ci si aspettasse che a bar riaperti la gente si limitasse a passargli davanti e contemplarli come si fa con la Gioconda al Louvre. Ecco, confesso che io faccio un po' fatica a trovare una tenuta del senso logico nella relazione tra la spinta alla riapertura e il successivo rimprovero del c'è troppa gente in giro, perché se fai riaprire il negoziante e non c'è la gente in giro, poi il negoziante finisce che quando chiude comunque che poi chiude comunque proprio perché non c'è la gente in giro. Peraltro mi sembra un filo ingenuo che chi è chiamato ad amministrare non abbia messo in conto che la meccanica della riapertura, per quanto parziale, avrebbe allentato la tenuta dei cosiddetti comportamenti responsabili. È banale fisiologia sociale questa, una quota di cittadinanza che molla dopo due mesi di lockdown era prevedibile, così come era prevedibile la discesa in campo di una quota di pirla, da sempre statisticamente rilevabile. Per questo, al paternalismo ex post, sarebbe sempre preferibile la messa a punto di un buon piano d'azione, anche perché, diciamocelo chiaramente, tutti rivendichiamo il nostro sacrosanto diritto a tornare a camminare per le strade, basta però che non ci sia nessun altro a occupare il nostro stesso marciapiede, anche perché tutto questo accade in virtù di una gigantesca confusione informativa, politica, di gestione sanitaria. Siamo in mezzo a una continua navigazione a vista fatta di fughe in avanti, retromarce precipitose, ottimismi e drammatizzazioni, e in mezzo al casino il tampone delle buone pratiche alla fine è sempre negativo. Questo argomento, ma riallacciandosi a un precedente argomento che coerentemente sta insieme, ve lo ricordate, no? Quello della scabrosa fotografia dei navigli che anticipavano la Movida, su questo argomento riprendo il pensiero del amico Francesco De Collibus, che ha scritto: è successo già con quelli sul naviglio, fotoritoccati o meno che fossero, comunque incoscienti criminali. Si era detta la stessa cosa per quelli che presero il treno da Milano prima del lockdown, per perché è un gran momento per i novelli Savonarola, però, carte alla mano, non si può dire che il contagio abbia fatto sfacelo al sud. Non abbiamo nemmeno prova che i casi registrati siano stati portati da quei fuorisede arrivati trafelati in stazione la sera dell'8 marzo. A posteriori, quell'apparentemente incongruo flusso notturno sembra quasi più una combinazione di telecamere fortuitamente piazzate che un vero e proprio esodo di massa. Allo stesso modo, quella foto sui Navigli non dimostrava nulla, senza qualcuno che misuri davvero i flussi, che registri i dati, magari con telecamere e apparecchiature apposite, anziché sentenziando troppa gente in giro. La distinzione, scrive De Collibus, è tra fatti statisticamente veri e individualmente veri. Tutti dovrebbero pagare le tasse, ma se non le pagasse io, sarebbe irrilevante per lo Stato italiano, certo, denoterebbe una condotta criminale da parte mia, sicuramente censurabile, ma sparirebbe presto in un flusso di 59.999.999 contribuenti onesti, sempre che fosse così. Fa più rumore, dice, un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce, però a furia di inseguire ossessivamente questi tonfi tra gli arbusti abbiamo completamente perso di vista lo stato di salute complessiva della selva in cui viviamo e abbiamo dimenticato che il problema sono le migliaia di alberi che cadono e non i singoli tonfi. Quella foto, 100 altre volte, un tipo che ti tossisce in faccia o altre cose così non provano nulla. Gli stipendi dei parlamentari non contano nulla nelle finanze dello Stato. Il limite dello striscismo e dello ienismo, ovvero della spettacolarizzazione a fini televisivi delle singole condotte illecite o criminali, ci hanno completamente distolto dalla realtà, ovvero che le singole condotte criminali sono pressoché irrilevanti sulla società se non attraverso il loro aggregato. Anziché essere ridotte al piano dello spettacolo e dell'intrattenimento, dove esse appartengono, queste logiche sono invece tracimate e hanno purtroppo contaminato irrimediabilmente il cervello di governanti e legislatori, che anziché basarsi sugli strumenti delle scienze sociali quantitative per prendere delle decisioni, si sono affidati al sensazionalismo, al singolo caso, alla costruzione mediatica di personaggi come furbetti, singoli corrotti, affaristi, faccendieri cattivi da telefilm a basso budget, sui quali continuare a puntare il dito, tralasciando l'unica cosa davvero importante, ovvero il funzionamento complessivo del sistema. Un sistema complessivamente sano corregge i suoi errori e punisce i trasgressori migliorando iterativamente le proprie politiche. Un sistema disfunzionale come il nostro si barcamena invece tra imbarazzanti definizioni di congiunto, ammiccanti conferenze stampa, obblighi più o meno retrattili di mascherine o sciarpe a piacere, sfuriate di governatori in diretta Facebook, multe arbitrarie quanto sproporzionate a gente più o meno a caso. Così scriveva Francesco De Collibus. A proposito dei Navigli prima, della movida poi, chi invece proprio la movida non la può fare, poveretti, sono i bambini. E a proposito di rincari dei prezzi, chi sta pagando il prezzo più importante tra tutti sono proprio loro, tanto che Repubblica oggi, come avete sentito anche nella rassegna stampa, apre proprio con i bambini, fase 2, 8 milioni di bambini dimenticati. Ero curioso di vedere la prima pagina di Repubblica per capire se oggi sarebbe stata identica alla home page di ieri, che subito dopo il titolone in alto in testa, che riguardava naturalmente l'emergenza Covid, si occupava con grande spazio di Ginevra Elkann, infanzia, famiglia, separazione, per il mio esordio alla regia guardo dentro alle emozioni. Ora, il grande pezzo dedicato a Ginevra Elkann sull'home page di Repubblica ieri è stato, come era prevedibile, oggetto di larghi sorrisi e di ampio dibattito sui social, perché eravamo sull'orlo della mega gaffe di natura fantozziana, anche in virtù del fatto che proprio in questi giorni a Repubblica sono un filo sotto pressione per le accuse di essere potenzialmente proni agli interessi della nuova società, come qualcuno ha visto e ha fatto notare, per esempio, a proposito del caso del prestito chiesto dalla Fiat. Sparare con tanto spazio un pezzo dedicato a infanzia, famiglia, separazione e le emozioni nell'esordio alla regia di Ginevra Elkann forse non è stata esattamente una gran mossa. In tutto questo siamo già arrivati alle 8:27 e mannaggia, il mio tempo a disposizione è già finito, non ho neanche il tempo necessario da dedicare alla giornata campale di ieri in cui è stato salvato il soldato Bonafede. Alessandro Braga vi leggeva dell'intervista oggi di Repubblica a Renzi, che chiarisce a scanso di equivoci un pezzo significativo del senso politico della scelta di ieri. Un altro governo, dice Renzi, si trova in un quarto d'ora. Non voglio poltrone ma cantieri, non voglio neanche visibilità, diceva Renzi, e perfidamente gli rispondeva Spinoza, come del resto emerge chiaramente dai sondaggi. In ogni caso il soldato Bonafede è stato salvato, e a questo punto però, come dire, quando si dice, come ha detto Rosato se non ricordo male, non siamo alla ricerca di visibilità, che poi è la stessa frase che dicono sempre quelli che vogliono essere pagati, giustamente, il prezzo potrebbe essere, il prezzo politico naturalmente, quello del rimpasto, ed è di questo che si scrive oggi sui giornali. Le teste che Italia Viva vorrebbe veder cadere potrebbero essere quelle della ministra De Micheli, i renziani contro la ministra che secondo loro frenerebbe il via alle 25 opere richieste, la seconda testa quella della ministra dell'istruzione Lazzolina, ministra che cita spesso Google, e su Google ci è andata pure ieri digitando ministro dell'istruzione, scoprendo, mamma mia, di essere lei a sorpresa la ministra dell'istruzione. Va bene, chiudiamo qua perché abbiamo esaurito il tempo, torniamo domani mattina come sempre con il Demone del Tardi, con la puntata del venerdì insieme al professor Andrea Di Stefano, e non ho ancora capito, non l'ha capito nemmeno lui, stante il nuovo DPCM, se potrà essere in studio oppure no. Forse sì, forse no, lo scopriremo domani mattina. Intanto grazie per essere stati ancora una volta qui con noi, ci risentiamo domani, buona giornata a tutti, e mi raccomando, niente movida pazzi. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play the